Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Amen. Signore.
In quel giorno, verso sera, disse Gesù ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde della barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che moriamo? Destato si sgridò il vento e disse al mare: Tacci, calma. Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono? Parola del Signore.
No, a te, o Cristo.
Quando noi ascoltiamo racconti evangelici che ci parlano di un prodigio, soprattutto quando si tratta di un prodigio eclatante che ha a che fare con la creazione, quella che voi chiamate natura, noi subito fissiamo lo sguardo sulla dimensione miracolistica di questo fatto. Noi diciamo: è un miracolo, il Signore Gesù compie miracoli, ha la capacità di far tacere la tempesta e di calmare il mare. Detto questo, affermiamo senza dirlo, ma lo affermiamo in cuor nostro: lui fa questo miracolo, ma noi non sappiamo come fare di fronte a queste cose. Dicendo che è un miracolo, abbiamo implicitamente ammesso che non ci riguarda, che non ci interessa, che non possiamo entrare se non o con l'attesa di vedere un altro miracolo, qualcosa di eclatante che ci meravigli, che ci commuova, che ci emozioni, qualcosa del genere. Gesù invece, di fronte a questi fatti, non si sofferma a ragionare sul prodigio, lo spiega loro quello che è accaduto, lo spiega perché si sta vedendo. È vero che Gesù ha calmato la tempesta, no? Ha calmato il mare di Galilea mentre si trovava sulla barca. Ma uno potrebbe dire: ma invece di prendersi per calmato poteva non farlo, no? Ci andiamo all'altra riva, si mette d'accordo con qualcuno e dice: guarda, intanto che andiamo non succede niente. Chiaro, no? Questo è il nostro modo di pensare, perché magari l'avrebbero potuto dire. Invece Gesù non si ferma a spiegare come ha fatto, perché, come mai c'è stata la tempesta, si poteva evitare. Gesù lo fa loro una domanda: ma non veramente avete paura? Non avete fede? Avete paura? Non avete fede? Mette a confronto due elementi che tu lo sai bene, fanno parte della nostra vita in modo decisivo. Se c'è la paura, non c'è la fede. Se c'è la fede, non c'è la paura. Allora uno potrebbe pensare: ma allora la fede è un antidoto alla paura? No! La fede si comincia a vedere quando smette la paura. E questo, amici, mi sembrerà anche strano. Ma noi mettiamo a confronto due realtà come se fossero allo stesso piano. In realtà non è così. Perché la fede è un sentimento irrazionale. Tanto più una cosa tu la conosci, tanto più ne hai paura. Quando tu invece sai di che si tratta, tanto più la paura si diminuisce. Uno teme le cose che non conosce, quelle che conosce la paura. Chiaro? Bene. La fede invece non è una grandezza così aleatoria. La fede è un esercizio. La fede è una lezione del cuore. La fede è fondare tutta la propria vita sulla vita di Cristo. Neanche su un insegnamento, certamente non su un miracolo, ma sulla vita di Cristo. Infatti la Chiesa non ti dà solo un insegnamento e non fa miracoli. La Chiesa ti dà nell'Eucaristia la vita di Cristo, e della vita di Cristo la vita divina del Dio. Guardate che dice San Paolo a questo proposito, in questo piccolo brano della seconda lettera ai Corinzi che abbiamo ascoltato. San Paolo fa una considerazione di Corinzi: fratelli, che cos'è che ci spinge da dentro? Ci spinge l'amore di Cristo, ci spinge il sapere che uno è morto per noi, che ha avuto compassione di noi, che ha un progetto da portare a compimento e lo ha affidato e lo affida tutte le generazioni perché si sveglino, perché la smettano di essere buoni cristiani e diventino cristiani basta, perché la smettano di comportarsi bene a fare gentili e diventino pieni di coraggio e affrontino questa realtà a viso aperto e raccontino a tutti le meraviglie del Regno. E lei e Dio sempre risposta a fondo. Dice San Paolo: da quando lui è morto ormai non viviamo più per noi stessi. Fate un esame di coscienza, anzi guarda, te lo dico proprio, quando viene a confessare e non annoiare il sacerdote con quelle quattro cose che sono sempre le stesse, ormai lo sai anche tu. Fai un discernimento a partire da questo: da quando il Signore è morto in croce per noi, noi non viviamo più per noi stessi. Tu per chi vivi? Per la vita del mondo o per i fatti tuoi? Se vivi per i fatti tuoi, sei fuori del Regno. Se vivi per la vita del mondo, sei inserito nella buona vita, nell'olivo buono, e puoi portare tutto al tempo opportuno. Chiaro? Così è, proprio così. E guarda che dice San Paolo: noi ormai non conosciamo più nessuno secondo la carne. Sai cosa vuol dire? Noi ormai, anche quando ci relazioniamo, non ci relazioniamo più come facciamo prima. E visto come andavamo prima, dai, simpatico, quell'altro cugino, no, c'è ragione. Noi non conosciamo più così. Noi non conosciamo più secondo quello che pensiamo del nostro cervelletto piccolo così. Noi ormai conosciamo Cristo in un modo nuovo e conosciamo gli altri in un modo nuovo. Infatti ci accorgiamo che quando sappiamo noi siamo creature nuove, perché facciamo cose nuove. Che fa l'uomo vecchio? Si ferma, calcola e dice: ma non lo so, mi conviene e non fa niente. Ma non lo so, ho paura e non si fida. Ma non lo so, la fede è troppo impegnativa, è troppo difficile e non va mai avanti. Chi invece conosce Cristo, a testa alta, entra, dice San Paolo, con paresia, con coraggio, con slancio, entra e converte il mondo. E cambia il mondo. Dunque c'è tutta una realtà che va presa e messa da parte, che è la nostra fede, quella che ti do, tu mi dai, se io ti dico questo, tu mi dici, ti fa una messa, tu me la restituisci, tutte quelle cose con le quali noi siamo andati avanti fino adesso. Posso dire una cosa terribile? Questo modo di vivere la fede della Chiesa è morto. E se non lo sapessimo noi, se lo dice il mondo, è morto. Non produce frutti, lo vuoi sapere? Non ci sono vocazioni. Più, tranne quelle che vanno negli istituti rigidi che diversi sono tutti pieni di vani, allora là si vietano perché capirai, no? Là tu c'hai subito l'identità, sai subito chi sei, basta mettere il vestito colorato, stai a posto. Ma no, io sto parlando delle vocazioni vere, quelle che hanno la capacità di evangelizzare il mondo. Allora dice San Paolo: sappio, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. E che cosa è nato di nuovo? Un modo nuovo di vivere la fede? No. Un modo nuovo di vestirsi, di parlare, un linguaggio più simpatico, dei canti migliori, di quelli che facciamo per favorire? No, non è questa la novità. La novità è che Cristo vive in noi. E quando parliamo, dice San Filippo e San Paolo, per far passare lui, non siamo più noi a parlare, ma è Cristo che parla in noi. E quando affrontiamo i fatti della vita, non è più la carne, cioè il nostro modo di pensare che ragiona, ma è l'affidamento a Cristo che ci mette nelle condizioni di fare l'impossibile. Questo è stato seminato nel nostro cuore con una generosità incredibile da parte del Padre. È stato acquistato con la generosità del Figlio, che è morto sulla croce, ci ha assicurato la presenza dello Spirito. Dunque tutta questa unità è un'azione trinitaria che riempie il mondo, che lo santifica, e di questo tu fai parte, perché tu battezzando ti avvicini, assumi il corpo di Cristo e ipso facto sei Cristo in mezzo agli uomini. Quando te ne vuoi rendere conto? Gesù alza la mano con un gesto allocutorio e dice al mare: calma. E al vento: ferma. Questo nella Chiesa viene consegnato a te. Dì a questo mondo che si calma. Frena l'ingordigia e l'orgoglio di questo tempo. Fallo con il tuo affidamento a Cristo. Lui vincerà. E tu che illustrerai tutto,
sia lodato.
Padre Santo e misericordioso, donandoci la vita divina del tuo Figlio, tu ci hai fatto diventare tuoi figli, hai messo nel nostro cuore la speranza di incontrarti e di poterti chiamare Padre, perché noi sperimentassimo già in questa vita qualcosa di questa grazia meravigliosa. Tu ci hai donato lo Spirito. Ora guardaci. Viviamo in una generazione difficile che rifiuta la fede perché non la conosce. Viviamo in mezzo a tensioni clamorose che intorbidano i pensieri degli uomini e mettono in difficoltà la speranza dei tuoi figli. Soccorrici in questo tempo. Calma tu per noi la tempesta di questo tempo. Ma che possiamo navigare e portare tutta questa generazione all'altra riva, là dove tu ci aspetti, fin dall'eternità. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la Chiesa e per essa andare all'altra riva e incontrare i pagani, incontrare i lontani. In questo confronto, a causa del peccato che la Chiesa porta in sé, spesso ne esce malvolto. Padre Santo, dona al Santo Padre, a tutti i ministri, a tutti gli evangelizzatori, il coraggio di cambiare il cuore della tua sposa e la forza di annunciare la buona novella a tutti gli uomini. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e misericordioso, noi ti chiediamo perdono per tutti i nostri peccati, per il risentimento che abbiamo provato, per il rancore che abbiamo mantenuto come una liturgia perfida. Noi ci siamo relazionati agli altri, non abbiamo mostrato la luce del tuo volto, ma la ristrettezza del nostro cuore. Cambia la nostra vita, cambia questo tempo, fa sorgere cose nuove. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci,
Padre Santo e misericordioso. Ci sono molti uomini che soffrono, molte persone che sono in difficoltà, nel dolore e nella solitudine e che lottano contro la malattia e il timore di morire per sempre. Tu degnati di consolarle, ma chiama anche uomini nuovi per la tua Chiesa, vocazioni nuove che abbiano il coraggio di annunciare la presenza di Cristo mezza di uomini. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli che sono preda delle insidie del demonio, che risentono sotto molti mali, liberali dal pensiero cattivo, dal pensiero sospettante, dal sospetto, da tutto ciò che viene dal maligno. E lo chiedo, Padre Santo, per i meriti della Beata Vergine Maria e per Cristo, tuo Figlio, il nostro Signore.
Amen.